preparazione per la lezione. Sappiamo attraverso i saggi e i suoi loro libri che la cosa principale è che ci sia unità in Israele, e questo è il fondamento sopra il quale si basa la Torah intera. Come sappiamo dalla Gemara, sopra il saggio Hillel con lui conversò, e al contrario, per inversione, c'è chi per l'odio va è stato distrutto per questo il secondo tempio, e la mitigazione dei giudizi dipende da questo, perché l'amore nella gematria equivale a 1, e questo in gematria è 13, per il quale i giusti possano far scendere le 13 correzioni sopra l'assemblea di Israele dall'origine superiore, e tutto questo mediante l'amore che ha Israele uno per l'altro con completezza del cuore, ed è scritto nella Midrash rispetto ad Amalek: che cosa ti è successo nel cammino, che proviene dalla parola freddezza, che ha spento il suo amore e lo ha raffreddato, e che in principio erano caldi ed entusiasti nell'amore mutuo, e Amalek li ha portati allo stato di freddezza e il freddo amore per amarsi se stessi uno con l'altro. E in quale forma li hai raffreddati? Mediante la superbia e l'orgoglio, che Amalek equivale in gematria a superbia, e lui era orgoglioso, dato che la cosa principale che provoca l'amore tra gli amici è un solo intelletto, e che ognuno veda nella sua bassezza e la sua nullità, che sempre trova mancanza in tutte le sue azioni, e vede la giustizia e le azioni del suo amico, il quale appaiono davanti ai suoi occhi in grande considerazione, come grandi. Per questo ama il suo amico e sta unito con lui. Al contrario, che se lui pensa che è grande e sta in orgoglio, allora solo vede le mancanze del suo amico, e per questo lo odia, perché il suo amico è più basso davanti a lui. E Amalek, che con il fine di ricevere, è colui che raffredda Israele dal calore e dall'entusiasmo che avevano prima per amarsi mutuamente. E ora si sa, c'è lì dei libri santi, che ci sono 5 chassadim e 5 gemurot. Il lavoro dei giusti è mitigare le 5 gemurot, facendo scendere grandi rachamim, misericordie, attraverso delle quali si mitigano le 5 gemurot, e sono fatte scendere sopra l'assemblea di Israele i 5 chassadim. E per questo la lettura della Megillah di Esther è in 5 tempi, e in ognuno dei giorni si mitiga una delle 5 gemurot, e nello stesso giorno di Purim si mitigano tutti, si rivelano ed estendono il chassadim con tutta la bontà e tutta la d'azione sopra l'assemblea di Israele. Rav dice: la qualità che sorpassa, cioè la più chiara del desiderio di ricevere, lo rivela è l'orgoglio. C'è anche rabbia, superbia, che non è la stessa cosa dell'orgoglio, perché l'orgoglio può essere in forma negativa, che può anche essere anche al rovescio, che uno si umilia a se stesso, perché esiste anche questa forma di orgoglio, una forma negativa comunque di orgoglio, perché l'orgoglio in forma generale è il simbolo del desiderio di ricevere, e l'orgoglio non è in questo che si sente se stesso più grande che gli altri, più forte, ma invece che l'orgoglio è che in questa cosa, che in quello che pensa, anche se in uno degli stati che può avere nella sua vita, che qualcuno ha bisogno di cambiare al di fuori di lui e non lui invece. Che qualcosa, tutto quello che succede nella mia vita, io voglio cambiare qualcosa fuori di me e non che io cambio. Quello che io vedo qualcosa di negativo, è qualcosa di negativo in lui, perché fuori di me c'è unicamente il creatore. Se la persona pensa che ha una tendenza a cambiare qualche cosa fuori di lui, questo si chiama orgoglio. E questo è il simbolo, il segno del desiderio di ricevere. Rav dice, credo che già possiamo parlare in questo modo tra di noi. C'è in questo molto da imparare, perché in ogni grado c'è quello che bisogna filtrare e quello che c'è da chiarire. E c'è la divisione della percezione, cioè come mi sembra a me, o come gli sembra agli altri, se io mi trovo qui e loro si trovano qui, e io vedo un grande mondo pieno di persone, che in realtà io sto guardando con la mia propria qualità, e non è che sono in contatto con gli altri. Questo, cioè, c'è molto di cui parlare, questa è l'apertura di un grado totalmente diverso di percezione. Però è così. Per questo cancellare Amalek, che significa il desiderio di ricevere per se stesso, che si rivela come Haman nel suo grado finale, che è quello nel quale risalta. E questa è una grande festa per gli ebrei, cioè per chi vuole arrivare all'unione, a congregarsi, perché questo è l'ultimo ostacolo per la unione di tutte le parti dell'anima. E questo è tutto. Domande? Se vedi un amico nel gruppo e vuoi aiutarlo in qualche cosa che tu pensi che sia in adesione o nella grandezza della meta, e vuoi aiutarlo, perché questo è superbia? È vero che c'è in questo qualche cosa, ma perché superbia? Rav dice, no, io ho detto solamente la frase di apertura, tutto il resto dobbiamo dargli una forma corretta. Tuttavia, per il momento non ha forma. Tu mi puoi domandare sopra mille cose: cosa succede con l'educazione dei bambini, devi educarli, cosa succede con le donne, con gli amici, eccetera, o chi viene ad attaccarmi. Ci sono molte cose che ancora bisogna dargli un certo ordine. Aiuto per la correzione è qualche cosa di positivo. Se è un aiuto per la correzione, mentre io vedo le cose negative fuori di me, devo correggere me stesso, e allora non vado a vedere le cose negative. così che al mio amico io lo vedo come uno di successo, come ci dice Bala Sulam nella rivelazione e nell'occultamento del volto del creatore. Io li vedo tutti come perdenti, malati. Se mi correggo a me stesso, io li vedo sani, ricchi e gente di successo. E allora? Io mi devo correggere a me stesso? O in realtà devo andare ad aiutarlo perché loro abbiano successo e che siano ricchi? Cioè, c'è una correzione in me che io vado verso di loro e mi correggo a me stesso attraverso di loro, e c'è un'altra correzione che io li vedo in forma diretta che hanno successo. La verità è che la correzione è la correzione interna, cioè la correzione di me stesso. È questo che io vado da loro e li vado a correggere e li vedo di successo di un'azione esterna. È una correzione alternativa, cioè non è diretta. Diretta sarebbe che io con il Creatore vedo tutto il mondo che è a posto, che è ordinato. Domanda: allora la correzione è interna e per mezzo del Creatore unicamente? Sì, dice Rav. Il mondo è il mio cli, è il mio vaso, e se io mi identifico in lui cose che mancano, allora questo vaso è alla fine della correzione e non è successo, non è passato dalla rottura. Io sono quello che passa dalla frammentazione, dalla rottura. Io identifico la corruzione e la rottura. Questo è quello che è successo nella rottura, nella frammentazione. Tutto il resto si trova in perfezione. Allora, se io mi correggo a me stesso, comincio a vedere il mondo nel giardino dell'Eden, cioè in Ein Sof, nell'infinito. Però, per poter correggere me stesso, bisogna prendere il cammino più facile, ovvero includermi, l'inclusione, cioè che io arrivo al mondo e io lo aiuto che si corregga, cioè io mi afferro dalla parte frammentata e rotta del mondo e la elevo come man per parte mia, perché loro sono inferiori, io sono quello di mezzo e lo porto al superiore. Questo è il lavoro. Però questo non è una cosa diretta, questa è nella inclusione, cioè un'azione dietro l'altra, un'azione dietro l'altra. Noi lo percepiremo lentamente. Domanda: il risultato della connessione lo vedo dopo che mi sono occupato della correzione interna? Sì, chiaro, dice Rav. Come, cioè, tu dici così, tu lo vai a vedere, tu come puoi vedere la correzione se non correggi te stesso? Solo si parla dell'azione, se è diretta al creatore oppure in qualche modo alternativo, come con rigiro. Sì, avanti. Domanda: quando voglio pregare in favore di un amico che vedo che c'è in lui una corruzione, una mancanza, come faccio la preghiera in forma corretta? Rav dice: per questo è scritto, quello che prega per il suo amico riceve per primo, perché non è che bisogna pregare per l'amico, solo ti sembra a te che lui sia malato, però tu che preghi per lui non puoi percepire questa corruzione, perché tu non sei tanto vicino all'amico per sentire il suo dolore, la sua malattia, come se fosse una tua propria malattia e infermità. E allora è come se stai pregando per lui, come sei fuori da te. Domanda: è corretto chiedere nella preghiera quello che io vedo? Quello che vedo frammentato e corrotto, e gli chiedo al Creatore che mi permetta di vederlo in forma corretta. Rav dice: in questa cosa c'è molta roba. Riassumendo, quello che prega per il suo amico riceve per primo, perché la verità è lui che è malato, è lui che vede il suo amico malato, è quello malato, cioè è lui che ha bisogno di curarsi e non l'amico che gli sembra che è malato. È chiaro? Amici, dovete lavorare su voi stessi. Io sto andando a un ritmo che chi resta indietro resta indietro. Domanda: cos'è che si chiama correggere me stesso? Cosa vuol dire correggere? Rav dice correggere me stesso vuol dire che io voglio vedere tutta la creazione come lei si vede davanti al creatore. Bisogna dirlo in questo modo, non so come dirlo in un altro modo. Perché come lo vede l'uomo corretto dentro al suo desiderio di ricevere il mondo? Cioè è così che tutti i suoi vasi sono fatti con il fine di dare in assoluto. Domanda: allora ogni volta che vedo una mancanza fuori di me, allora devo stare in preghiera rispetto con il fatto che ci sia una correzione dentro di me? Chiaro che si dice Ram. Questo non è chiaro dagli scritti della rivelazione occultamento del volto, dagli scritti di Balasulam? È chiaro questo? Perché adesso mi suona un po' più forte forse. Rav dice, perché è deciso che lo vedi in una forma corretta, che tutto quello che la persona vede fuori è una mancanza in lui, quello che c'è fuori di lui è il mondo di Ein Sof. È così che abbiamo studiato nella percezione della realtà. Adesso abbiamo parlato attraverso dell'orgoglio, che l'orgoglio della persona lo umilierà, e che se lui scopre il suo orgoglio è un segno che deve umiliare se stesso. E l'orgoglio lo eleva. Vediamo che si è rivelato in lui l'orgoglio, diciamo così, e lui vuole correggere l'amico. Cosa deve fare lui perché ci sia in lui stesso un cambiamento? Rav dice, se si rivela orgoglio non c'è niente che fare più che chiedere per l'amico, però che sappia che la correzione sta in lui, in lui stesso. Se prega per lui stesso, dove va a trovare questo vaso che deve correggere? Allora, domanda è, pregare per la mia correzione prima che si riveli l'orgoglio, cioè chiedere che ci sia una correzione in me, deve essere qualcosa che si fa prima che si riveli l'orgoglio, che io di sicuro devo correggere l'amico. Un'altra volta, chiedere che ci sia una correzione in me, questo deve succedere prima che si riveli l'orgoglio che io chiedo per correggere l'amico, cioè che io sto bene ma il mio amico non è quello che sta male. Non è esattamente così. Non importa, lasciamo stare questa domanda. Io ho paura di portare confusione, è meglio poco con l'occultamento corretto. Allora, volete afferrare molto, ma chi vuole troppo nulla stringe in sostanza. Parla di frasi molto amplie e sicuramente dare una risposta a quello che tu chiedi io non posso. Questa è la mia difficoltà. Quando chiedo per me in forma diretta e quando chiedo per l'amico? Ha domandato Roy a Coca. Rav dice, signore, cosa vuol dire chiedere? Perché si dice che io ho una mancanza? Se io vedo una mancanza in un amico, come puoi chiedere questo per me? Se io rivelo una mancanza in te, io non la sento in me. Io posso fare una, non so, chiedermelo in forma teorica, però io ti vedo a te in qualcosa, non so, che io vedo una carenza in te, ma questa carenza sta in me in realtà. Diciamo che tu sei Diciamo che tu sei affamato, adesso io vado a preoccuparmi che cosa? Per il cibo per me stesso, si può fare questo? No, per questo esattamente. È un esempio chiaro che se non c'è una mancanza non puoi farci niente, non puoi chiedere, non puoi preoccupartene.
Sì?
Allora, come chiedo per la correzione dell'amico se non sento che l'amico Rav dice, allora, corretto. Noi dobbiamo correggere il mondo attraverso il prossimo, però per correggere e arrivare alla forma corretta e non come fa il mondo, io devo sapere che la mancanza è in me e non nel prossimo, come Bala Sulam scrive nella sua lettera, che io devo correggere me stesso. Non si vergogna, lo dice in una lettera ai suoi allievi, che è un sistema, non c'è niente da fare, noi tutti ci troviamo in questo sistema, ognuno, cioè non c'è in nessuno niente che sia particolare. La lettera 53 scrive Bala Sulam, che rispetto alla separazione e all'odio che cresce tra voi in un livello che non si è immaginato precedentemente, perché io, ognuno dei miei alunni è un mio organo, dice, e io non ho pace dentro di me per questa cosa e per questo devo cominciare a purificare me stesso come un bebè che è nato, fino a che consegua essere, fare la pace tra i miei alunni. Rav dice, capisci? Domanda, per arrivare alla forma corretta, in forma corretta a questa percezione, cosa ci raccomandi di focalizzarci? Come lavorare correttamente con questa percezione da questo momento in poi? Non più di quello che stiamo transitando, in quello che stiamo transitando ogni giorno. Io vedo che è un momento molto molto buono nel quale possiamo aprire di più ancora. Possiamo vedere le cose in forma più interiore, più interna, e così avanzare durante il tempo. Se voi passate bene sulla lezione del mattino, questo è sufficiente, essere alla lezione del mattino. Domanda, cosa vuol dire passare bene la lezione del mattino? Rav dice, ascoltare, se si può, la lezione del mattino, senza pensare troppo, semplicemente parlare un po' perché non si perda la connessione tra di voi, e questo è tutto, includersi nella lezione, perché tutta la forza spirituale è nella lezione del mattino.
J'ai pas compris cet aspect de corriger un ami.
Domanda Terence, non ho capito qual è questa, questo, a cosa si riferisce con correggere l'amico? Rav dice, adesso nel workshop ne parleremo di questo. Correggere l'amico si chiama che se io non sento che la correzione deve essere fatta in me ma in qualcun altro, questo vuol dire che io non sono corretto. Ok, allora Ravash scrive nell'ordine dell'assemblea, se hai l'amore degli amici e vuoi vedere la grandezza dell'amico e non la sua mancanza, allora ne risulta che se vedi una mancanza nell'amico è un segno che non che lui è carente, che ha la mancanza, ma che questa mancanza, questa caduta sta in te, cioè tu hai danneggiato l'amore degli amici e per questo vedi la mancanza nell'amico. E per questo c'è bisogno non che l'amico si corregga se stesso, ma che lui stesso, che tu stesso hai bisogno di questa correzione. E da questo ne risulta che non devi vedere che l'amico ha ricevuto una correzione sopra questa mancanza che vedi, ma sei proprio tu che devi correggerti in questo, che hai danneggiato l'amore per gli amici. E quando ti correggi a te stesso, allora vedrai la grandezza dell'amico e non la sua mancanza. Rav dice, se cominciamo a leggere molto questo, inizia a diluire e a diventare poco chiaro. Terence chiede, allora io devo chiedere alla luce superiore che mi aiuti a vedere come mio amico sta corretto? Corretto davanti ai miei occhi, che io dico sopra me stesso che sto, che sono frammentato, che sono caduto. Allora è detto che l'orgoglio ti chiama e ti si chiama e ti dice, se io vedo che manca di correggere qualcosa fuori di me e non a me stesso, questo è il segno dell'orgoglio, dell'inclinazione al male, della rottura, della frammentazione. La correzione non è che io immediatamente relaziono, cioè vediamolo da un'altra parte. Allora devo pregare, cioè qual è, scusa, la domanda? Allora, per esempio, io vedo che c'è un problema con un amico mio, devo chiedere di vedere che il mio amico sia corretto? C'è in parallelo qualcosa? C'è un problema? Allora Rav dice, io devo chiedere per tutti, però che alla fine questo sono io, cioè è un segno, un simbolo, come noi diciamo sopra i giusti e gli chassidim, che mi sembrano a me i più grandi, vediamo i patriarchi che sono i più corretti, io devo iniziare con loro e scendere e sopra di noi. Però sopra di noi non è che dico sopra me stesso, perché il me stesso non esiste nella spiritualità, me stesso. Il me stesso sarà la mia decina nel punto spirituale più piccolo. Io sopra, solo in questo modo chiedo la correzione. Ok, lo sistemeremo questa cosa. Non conviene chiarire di più adesso. C'è una regola generale e con questo si consegue tutto il resto, bisogna essere che lo si accetti. Passiamo al workshop.
Passiamo a Zohar per tutti, Bamidbar, Shlach Lecha, articolo Rivestimento di quel mondo, 228 punto. E ha detto Rabbi Shimon, io sapevo certamente che voi siete rivestiti là nella grandezza del rivestimento del corpo santo e puro, ma c'è qualcosa di simile in questo mondo? Sì. C'è un uomo dove si può vedere qui in questo corpo come voi siete in quell'altro mondo. 229. Questa domanda l'hanno fatta due giovani in testa dell'assemblea, che si sono messi davanti al peccato che dovevano rivelare, e hanno ricevuto la risposta che in questo mondo era così, perché è detto che era al terzo giorno Esther in maniera reale, di regno. Reale significa Spirito Santo, in quanto Malchut Yisra'el, che si chiama cielo, possiede lo spirito Ruach di quel mondo dove si riveste Esther 230. E quando lei è entrato dal re Ahasverosh, non c'è il rivestimento della luce, la sua forma l'ha riempito con l'angelo onnipotente, e la sua anima l'ha lasciato. E Mordecai uguale aveva il rivestimento di quel mondo, come è detto, Mordecai è uscito dal re nel rivestimento del re. Il rivestimento del re, cioè nella forma di quel mondo. E per questo è detto che è venuto su di loro la paura davanti a Mordecai. Paura davanti a Mordecai e non davanti a Ahasverosh. Con altre parole, non perché ha elevato il suo Ahasverosh, ma perché c'era il rivestimento da quel mondo. I giusti in questo mondo si rivestono nei rivestimenti che si chiamano rivestimenti di Malchut, del regno, 231. L'aria del giardino dell'Eden rappresenta il vento del suo spirito, come i giusti si trovavano in quel mondo. E poi questo Spirito Santo si mette sulla testa di ognuno di loro e diventa per loro creatore. Così è detto anche per Mordecai nel rivestimento reale, perché si è rivestito di quel mondo. E per questo è detto in un grande creatore che c'è davanti ai giusti in quel mondo. E con la ricezione di Israele, la Torah, anche loro ci avevano i rivestimenti di quel mondo, fin quando non hanno peccato, come è detto, che hanno tolto i figli di Israele e gli adornamenti ricevuti dalla montagna Horef, cioè hanno tolto questo rivestimento. 232. È detto anche di Yosef nel Kohan grande: togliete da lui i rivestimenti sporchi e rimettete altri vestiti di quel mondo. E da qui segue che c'è bisogno prima di tutto di aprire, di chiudere gli occhi da qualunque forma del mondo paragonata con i rivestimenti macchiati, rimane soltanto la forma di quel mondo, che viene considerato rivestimenti nuovi dove si sono rivestiti Yoshua. E da qui segue che tutto il tempo che il corpo di questo mondo, che si chiama rivestimenti macchiati, si trova ancora nella tomba, lo spirito Ruach non si può rivestire nei rivestimenti di questo corpo, di questo mondo. Per questo è detto: togliete da lui questi rivestimenti macchiati, sporchi. E per questo non si è messo nel suo cli come rivestimento. E per questo è detto: l'angelo del creatore sta, angelo del creatore si chiama il possessore, e lui era un giusto, cioè sta davanti alla sua testa, sopra la sua testa, prima che si mette il rivestimento di questa grandezza. 233. Due corpi non si possono trovare insieme. Tutto questo tempo che c'è il tempo di questo mondo, lo spirito non può ricevere un altro rivestimento di un altro mondo. Come è uscito ciò che appartiene a questo mondo, subito sono preparati i prossimi. Uno esce, l'altro viene. E questo è simile al bene iniziale di questo mondo, quando il creatore non vuole che loro tutti e due si elevino in un corpo ma se governa l'inclinazione maligna sul benigna, allora scappa via. Se invece al contrario, scappa l'indole maligna. 234. Di cosa si parla nelle parole che Satan sta da parte destra per accusarlo? 235. E se l'uomo si trova in questo mondo, qual è il significato di Satan di accusarlo? Non è sufficiente che lui ha tolto l'anima sua e l'ha ucciso? Questa aspirazione di Satan di stare in parte destra per non permettere al giusto di rivestirsi nei verdi santi. E dopo che Satan ha visto che i suoi rivestiti, sporchi, macchiati, si sono rivolti contrariamente, allora l'ha accusato. In quanto se si riveste nei rivestimenti di grandezza, allora subito i rivestimenti sporchi di Satan si annullano e cambiano nel mondo. Per questo Satan non voleva questo. 236. Tutto questo tempo che lui non si era rivestito nei rivestimenti di questo mondo, lo spirito possiede questo corpo impuro e vuole questo. Ma dopo che lui si riveste nei rivestimenti di grandezza di quel mondo, allora annulla già tutte inclinazioni dell'inclinazione maligna e non si rivede di lui mai. Noi dobbiamo assomigliarci a uno stato come se ci trovassimo in un laboratorio e di tutto ciò che noi abbiamo noi strutturiamo un sistema del mondo superiore.
Bidome nagit le is biologim geneticaim nagit o bitura yoter khumrit anashim.
In un significato più terreno, se lo possiamo fare, le persone che strutturano, organizzano queste basi, le molecole, atomi, non è che fanno qualcosa di nuovo, perché le basi rimangono basi. Le fondamenta. Noi non possiamo sfuggire a loro, ma l'ordine lo possiamo cambiare e fare un ordine opposto, contrario. E allora, proveniente da questo, noi abbiamo tanto materiale a riguardo, tante forze con l'aiuto delle quali noi possiamo raggiungere gli obiettivi desiderati. E la stessa cosa anche qui. Ma ora siamo occupati di ciò che siamo occupati, le fondamenta che si sviluppano ci si rivelano senza che cambiano, si rivelano a noi senza che si cambiano. Significa che noi ci troviamo nel nostro mondo, c'è l'inanimato, vegetale e animale come natura, noi la studiamo a tutti i livelli di inanimato, vegetale e animale. E possiamo creare nuove forme, ricrearle, li misuriamo, li cambiamo, i rapporti fra di loro, non c'è problema a riguardo. Tutto ciò però è appartenente a questo mondo, ma quando iniziamo noi stessi a prendere le fondamenta di questo mondo, le basi del mondo e costruirli, ristrutturarli di nuovo, allora per noi appare un ingresso nel mondo futuro e le categorie del mondo a venire, mondo futuro, sono assolutamente diverse. Non le si possono vedere, non si possono vedere. E nemmeno le loro mancanze, la loro necessità. Così ci viene dato questo. L'uomo non vede, che vuol dire forza di d'azione, solo con l'aiuto di grandi mancanze nel deserto di Cevere che si vengono a rivelare in lui come una necessità, come un bisogno di raggiungere la forza di d'azione. E cercando di raggiungere la forza di d'azione, lui non sa che deve raggiungere la forza di d'azione, come ci scrive Baal Sulam, di trovare in che consiste il significato di questa vita, di scoprire il motivo del desiderio di ricevere, il riempimento del desiderio di ricevere, porta a lui alla conoscenza della forza di d'azione. Cioè noi non possiamo arrivare al lavoro del creatore, fonte di vita, se il nostro desiderio di ricevere non è abbastanza sviluppato, perché manifesta le sue richieste in accordo ai quattro fasi, Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet, così riveliamo un desiderio di scoprire la fonte, la sorgente. E quando noi iniziamo a conseguire la forza di d'azione, la nostra fonte, allora noi iniziamo a scoprire la mancanza dei nostri kelim nel cambiamento dei kelim fra di noi. E questa mancanza non è che viene dalla persona stessa, ma soltanto attraverso lo sforzo viene la luce superiore, e dentro l'uomo si vengono a rivelare dei nuovi desideri di ricevere. Ma per farli rivelare, non semplicemente così come un desiderio di ricevere del nostro mondo, così senza una causa, che viviamo così. Si chiama che si vive come da animali, ma come quando, come noi riveliamo nel desiderio di ricevere questa cosa nel buio. Questo è già una nuova connessione col Creatore. Io non posso oggi esprimere così abbastanza esplicito. Questi sono quei rivestimenti di cui ci parla lo Zohar. Ma domande forse, se ci sono, ci è rimasto ancora un po' di minuti? Sì. Alcune domande riguardanti il testo che abbiamo letto, Pasha e altri amici, della qualità di Satan. Che vuol dire Satan, che si dice nello Zohar? Satan, colui che ci distacca, ci devia dal cammino. Lui ha tante funzioni. Satan è una forza molto utile per raggiungere la correzione. Sempre devia, ti distacca dal tuo cammino. Per esempio, una settimana fa io mi ero arrabbiato con te per qualche cosa e poi mi sono dimenticato. Che vuol dire che mi sono dimenticato? C'è questa forza di dimentichezza, non c'è altro da fare, c'è questa forza che agisce di noi, ci troviamo sempre in un campo di forza, non c'è mai uno spazio vuoto. C'è questa forza di dimenticanza, c'è questa forza che ti distacca dal cammino, oppure qualcosa che mi fa ricordare. Per esempio, mi sono ricordato che tu una settimana fa mi hai fatto arrabbiare. Questo si chiama san. Così ti provoca, fa istica fra di noi. È una forza molto efficace, buona. Se non ci fosse questa forza, non sarebbe colui che potesse riscaldare il nostro ego. E così ogni volta, in base al nostro, alla nostra evoluzione egoistica, questa forza diventa sempre più furba, sempre più fina, acuta. Ok? Non ci sono altre domande? Ma continuiamo. Passiamo all'introduzione del libro dello Zohar.
334.
Pagina 188 il punto, seconda colonna. Vavoso Shakaluf, dalle parole. Questo è ciò che è scritto da Abramo, che ha fatto nascere Isacco, dopo che Isacco ha visto Shekinah nella perfezione completa e il riempimento della Chesed, grazie alla correzione di Abramo, ha sentito che c'è una mancanza, che non è ancora pronta di ricevere tutto ciò che è incluso nel pensiero della creazione. Per questo lui è avanzato oltre e l'ha presa come qualità di correzione in maniera tale che sia pronta per la ricezione di tutto ciò che è desiderato come perfezione inclusa nel pensiero della creazione. Lui ha fatto risvegliare anche il desiderio di ricevere del Creatore soltanto nella ricezione in nome di dazione. Questo significa che lui vuole ardentemente ricevere, ma soltanto perché così è il desiderio del ricevente. Se il ricevente non avrebbe dovuto questo, non avrebbe voluto questo, lui non avrebbe avuto la voglia di dare. Ed è saputo che la ricezione per la dazione viene considerata dazione vera. Questo desiderio di ricezione non ha posto per la sitrachra, e grazie a questo la Shekinah Santa si è stabilita completamente in tutta la sua perfezione, perché adesso lei merita di ricevere tutto il piacere e il benessere con quale può godere la creatura in quel momento quando è apparso il pensiero della loro creazione. Rav dice: noi dobbiamo immaginarci il mondo spirituale come uno spazio vuoto. In una parte di questo spazio si trova l'uomo, dall'altra parte il creatore, e questo spazio. Ma ipotizziamo che è vuoto. E qui, in questo spazio, noi iniziamo a costruire, a strutturare varie tipologie di connessioni, forme, che collega me e il Creatore, a noi col Creatore. Ecco, questo spazio noi lo riempiamo con i nostri desideri, con i nostri pensieri, a dire la verità, con la nostra intenzione. In ciò che riguarda il Creatore, il rapporto con Lui, al di sopra della forza di Aviyut, Shoresh Alef Bet Gimel Dalet, noi facciamo questi ritagli in questo spazio, varie tipologie di forme, avvicinarsi al Creatore come a qualcosa di come una rondine che scappa via, Chilazon in ebraico, questa spirale, queste forme, forme di varie tipologie di cubo, piramide, varie altre forme geometriche, forme create dal pensiero, create dall'intenzione di come raggiungere il creatore, con tutte queste forme che noi costruiamo, così raggiungiamo il creatore. Perché forme? Perché in ogni posto, in ogni cosa c'è quattro fasi. Ci costruisce queste forme, Avaya, con vari limiti, vari confini, al di sopra della quale per ora ancora non possiamo elevarci, e ci dà questo limite di questa forma. E quando non c'è più forma, raggiungiamo la correzione finale, tutto sparisce, tutto questo spazio si riempie, pieno di forme, di integralità, forme di connessione col creatore, infinite. E già è tutto pieno, completo, non più forme, ma viene a riempirsi con tutto uno. Passiamo alla prossima parte della lezione. La nostra vita, dice Motlow, dipende da tutto ciò che c'è intorno a noi, nel mondo, nell'universo. Dipendiamo dal sole. Noi, dice Rav, tu parli delle persone o dici di noi qua? Delle persone, dice Mutla. Sì, allora sì, dipende dall'ambiente, dice Rav. Non capisco perché questo la chiama Klippa. Io non direi che, dice Rav, che è un male avere aspirazioni verso la conoscenza. Non dico che Aman si considera un maligno, qualcosa di brutto, ma è qualcosa di diverso. È un male, ma è una forza necessaria, una forza che si rivela per aiutarci a rivelare il creatore. Ma allora la domanda è così, dice Mutla, questo è Klippa o no? Rav dice, ma da dove hai preso tu che aspirare verso la conoscenza è Klippa? Perché hai preso questa? Come mai? Da dove l'hai presa questa cosa? No, di questo, hai chiesto di questo, dice Rav. Tu hai detto che avere aspirazione verso la conoscenza è Klippa, che c'è di male nel conoscere? Tu cos'hai domandato, no? Che vuoi? Che noi adesso ricordiamo la pellicola registrata? No, sto domandando dell'astrologo, dice Mutlo. Astrologo, dice Rav, è colui che capisce lo stato attuale generale, non va al di sopra della ragione, ma sta all'interno della ragione. Lui vede questo quadro e vede che questo adesso è il momento propizio per togliere questo ostacolo al cammino. E io posso aver successo. E lui c'ha ragione, in accordo con quello che lui vede. Anche gli dei stessi dicono che lui ha ragione. Quelli gli dei che non sono uniti, ma quelli che sono in frammentazione nel Shoshan, tutto questo è Malchut. Tutti loro dicono che lui c'ha ragione perché vedono la stessa cosa. Si trovano sotto il governo del suo desiderio di ricevere, che li divide. È soltanto colui, uno, che ha il desiderio di dare, che si chiama Mordechai, dice no, non è giusto, non è corretto, voi non state capendo. E gli stati che si rivelano per far sì che voi vi eleviate. Che voi elevate la man contro Aman, che mette in moto la man, e allora si chiama che è una preghiera, digiuno, preghiera. Quindi si arriva a questi stati di arrivo della grande luce. Rachel, e allora in corrispondenza a questo il popolo di Israele che si trova in divisione in vari stati, allora lui si allontana e allontana tutte le clipot. Quindi io mi trovo nella clipa. C'è questo in direzione del desiderio di ricevere, sì? Sì, ma se questo è verso la spiritualità, allora sì, ma se è verso la percezione, allora sei un asino. Sì, ma allora Mordecai mi spinge per arrivare alla preghiera. Il punto, dice Rav, nella Reshimò ti spinge. Questo che è l'ambiente e lui a causa o lui stesso? È lui che fa accendere questa cosa. Che cosa fa accendere Mordecai dall'interno? Reshimò, dice Rav, è la luce circondante, luce che agisce. Ma allora non dipende da me se io mi trovo sotto il governo del desiderio ricevere o sotto il governo della luce. Non capisco. Non dipende da te, calmati, non dipende da te. Da te dipende soltanto di come tu reagirai a questo. Quindi io non capisco quando e cosa faccio, cioè non sento che qualche volta c'è libertà di scelta. Noi parliamo comunque di questa libertà di scelta. La libertà tua di scelta, dice Rav, Mutlo continua, io non posso chiarire qua, beh, è l'azione dell'uomo qui, qua non lo capisco. Bene, dice Rav, molto bene, bellissimo, l'azione dell'uomo è solo una, cercare nell'unione fra di noi la forza di azione che si chiama creatore. Nell'unione fra di noi. Ma tutto ciò che riceve l'uomo, che cos'è unione fra di noi? Uguale, anche questo non è chiaro. Perché non è chiaro? Perché noi sentiamo o vicino o lontano, e tutto questo è nelle forze, è proveniente dalle forze. Non posso chiarire chi è vicino, chi è lontano, chi è, mi sta vicino. E domani poi inizio a capire che non era tanto vicino. Cioè, questo punto non è chiaro. Sì, è chiaro, dice Rav, che tu ogni volta avanzi e inizi a decidere, oh, questo significa vicino. Poi prossima volta succede qualcosa, è un'altra cosa che vuol dire vicino. Ma allora che vuol dire alla fine? Che cosa succede alla fine quando l'uomo vede che questo è vicino, questo è lontano? Io posso fare qualcosa oggi per poter collegarli insieme? Non so. A me mi manca cosa faccio io, perché non sento che faccio qualcosa. Per questo ti dico, tu non fai niente tranne il fatto che permetti alla luce di fare l'azione con la tua partecipazione, come se tu chiamassi, come se tu ordinassi questo, e ogni volta questo tuo richiamo, invito, deve essere orientato sempre più preciso. Tu devi sapere esattamente il posto dove deve agire la luce. Tu entri nel gruppo e lì c'è un posto della frammentazione tra te e gli altri, e là tu sempre di più e sempre di più, sempre più precisamente, devi vedere ciò che ha bisogno di correzione. Ma l'uomo corregge a sé, diciamo tu, lui corregge la sua visione, dice Rav. Continuiamo. Cioè, dice Rav, da dove proviene tutto questo concetto di Israele nel mondo? Perché loro sono presentanti di una forza e le altre sono dell'altra forza, come se fossero due forze, desiderio di ricevere e desiderio di dare. Sì? C'è questa dualità. E allora, come io posso influenzare sul Creatore? Che io... Non è che sfrutto forza di d'azione e di ricezione, io indebolisco le sue azioni oppure le tolgo proprio grazie al fatto che io sradico la sua radice. La radice di d'azione in questo mondo sono i giudei, la radice di d'azione. Bisogna semplicemente distruggerli, annichilare e tagliare la connessione con loro, tra loro e la luce superiore, continuamente. Questo significa distruggere gli ebrei. Questo è ciò che vuole fare Aman. Questo è il desiderio degli antisemiti, degli antisemitisti, che dicono non c'è creatore, non c'è questo controllo occultato, e questo è ciò che vediamo anche nel mondo. Anche gli ebrei sono d'accordo con questo, che non c'è un creatore, chi è lui, dove è lui, se lui può mandare questo evento come olocausto, allora certo non c'è un Dio. E anche gli altri motivi, pensieri. Uno Stato, quando il controllo, il governo, si trova in uno stato di piccolezza, allora appaiono questi eventi, questi fenomeni. E non capiscono che la diminuzione del problema, oppure il buio, è di proposito fatto così. Così sia come prima dell'uscita dell'Egitto, e anche adesso è così, e prima della liberazione, si passa il ruolo del controllo di Malchut, del governo di Malchut, dalle forze dell'esilio verso le forze della liberazione, cioè si rivela la Or Chochmah dall'Abba. Quando Abba e Vaima si elevano nel Garde Azelut, e allora si rivela la grande luce. Però per questo c'è bisogno per prima di interrompere il controllo di prima. E questo è il grande buio che scende su Israele, è come se dasse una speranza agli astrologi che sentono questo stato di che ecco adesso bisogna elevarsi e distruggere l'Israele. Tutti quelli che attaccano Israele in questo mondo, loro tutti sono astrologi, mistici, grandi, e loro amano tutto questo. Questo aveva anche Hitler, di utilizzare tutti questi culti. Ok, va bene, aspetta, tu? Quello che lei ha detto di Hitler, si può dire che Zairampien diminuendosi deve manifestare una grande luce, dice Gidon? No, dice Rav, noi nel mondo che ancora non siamo in questo, ancora no, noi nel mondo quando ancora non si elevano contro di noi, non si alzano contro di noi. Terence dice, io non ho capito come Aman può conoscere le azioni e gli ordini del creatore, perché c'è una forza spirituale, è Klipa, invece Klipa è una forza spirituale, e contro Kdusha. Tutte e due si trovano sullo stesso grado, queste due forze, ma pensano chi è che governerà, o lei stessa contro il creatore, oppure il creatore, o la clipa, o il creatore. E chi è il suo Dio? Il desiderio di ricevere o il desiderio di dare? Terence continua. Io penso che questa è la forza che sta al di sopra del creatore. Sì, certo, e allora? Non c'è niente contro il creatore. Aman pensa che adesso lui fa la giusta azione 100% perché dalle due forze, la direzione di azione che agiscono nel mondo, si vede questo, e forza di azione adesso si trova nel sonno, Tardama, dormita, e si può elevare la forza di ricezione per regnare nel mondo completamente. Questo è ciò che dice lui, conoscendo benissimo questo, correttamente, di questo mondo. E loro, così facendo, conoscono il futuro anche, che adesso c'è la uscita della forza di d'azione nel mondo, ma per attrarre la fonte ancora maggiore, per illuminare da un grado ancora più su, superiore, Zahir Ampin si trova nella Bevaima, per questo non è collegato con la Shekinah, con l'Israele, con Malchut. Questo è chiaro?